Capitolo 9. La riforma della Chiesa. Paragrafo 2. La Chiesa e il Papato. Il Papa è il Vescovo di Roma. Nei primi secoli della Chiesa, i vescovi più autorevoli, quelli che avevano maggiore influenza sul mondo cristiano, erano 5 e governavano le sedi di Roma, Costantinopoli, Alessandria, in Egitto, Antiochia, in Asia Minore e Gerusalemme. A partire dall'VIII secolo, il Vescovo di Roma fu chiamato Papa, una parola che deriva dal greco, pappas, papà, e indica la paternità spirituale propria dei Vescovi. Come successore di San Pietro, l'apostolo a cui Cristo stesso aveva affidato la sua Chiesa, il Papa godeva di particolare prestigio rispetto agli altri Vescovi. Però, durante l'Alto Medioevo, non esercitava su di loro un ruolo predominante. I vescovi erano molto autonomi e soprattutto se vivevano lontano da Roma, il Papa non poteva controllarli né punirli in caso di gravi colpe. Si fa strada il principio del primato del Papa. L'idea della superiore autorità del Vescovo di Roma, cioè del suo primato sugli altri vescovi, cominciò a farsi strada dal V secolo, anche per opera di grandi pontefici, come Leone I Magno, 461, o Gregorio I Magno, 540 circa 604. Come sappiamo, al primo fu riconosciuto il merito di aver fermato l'avanzata di Attila in Italia, salvando la penisola da saccheggi e rovine. Il secondo dovette sostituirsi all'imperatore bizantino, troppo debole e lontano, nel governo di Roma, difese la città dalla minaccia dei Longobardi, la provvide di viveri attingendo al proprio patrimonio e a quello della Chiesa, indusse il nemico alla ritirata. Il principio del primato del Papa si affermò completamente nell'XI secolo. Il Papa è eletto dai cardinali. Come sappiamo, l'elezione del Papa non era completamente libera, ma dipendeva dalle scelte della nobiltà romana o dal consenso dell'imperatore. Ma nel 1059 un concilio di vescovi riunito in Laterano, a Roma, dispose che l'elezione papale fosse riservata ai soli cardinali, che in quel tempo erano i 7 vescovi delle basiliche di Roma e dei dintorni. La partecipazione di laici, cioè di persone che non facevano parte del clero, venne invece completamente esclusa. Era un passo decisivo per liberare la Chiesa dal controllo dell'imperatore e da quello della nobiltà romana. 2 secoli più tardi fu stabilito che i cardinali, a cui spettava la scelta di un nuovo papa, rimanessero isolati per tutto il tempo richiesto dall'elezione in una stanza chiusa a chiave, per escludere ogni intervento di persone estranee. Da qui deriva il termine conclave. Il potere temporale dei papi. Il primo nucleo dei domini papali si era formato nell'VIII secolo, quando re Longobardi e Franchi avevano donato al papa alcune terre già appartenute a Bisanzio e sparse in regioni diverse. A queste terre si aggiunsero poco a poco nuove donazioni, zone desertiche di recente ripopolate, rocche e castelli della nobiltà romana che i papi acquistarono o fecero conquistare. Tuttavia, la nascita di un vero e proprio potere territoriale dei papi fu a lungo ostacolata da avversari potenti, ad esempio i nobili di Roma o gli imperatori molto attivi in Italia, e richiese tempi lunghi. Il controllo dei papi sulle terre del patrimonio di San Pietro, il futuro stato della Chiesa, cominciò a diventare effettivo solo a partire dal XIII secolo e fu favorito dalle contemporanee difficoltà in cui si trovava l'impero. I pontefici consideravano indispensabile un dominio territoriale, perché da esso potevano trarre i mezzi necessari per governare la Chiesa liberamente, senza intromissioni e condizionamenti da parte dei poteri laici. Il diritto della Chiesa al possesso dei territori veniva sostenuto anche sulla base di documenti. Uno dei più famosi è la donazione di Costantino, più tardi rivelatosi un falso. Imparo a riflettere sui documenti. Sappiamo che gli studiosi cercano di ricostruire il passato utilizzando delle fonti, scritte, orali, materiali. Non sempre però le fonti che giungono in mano agli storici sono del tutto credibili. Qualche volta, anzi, non lo sono affatto, e contengono informazioni lontane dalla verità. Può succedere, ad esempio, che l'autore di un documento, in buona fede, abbia preso per vere notizie false, non provate o frutto di pura fantasia. Può accadere che un documento autentico venga successivamente manipolato o anche che l'autore diffonda di proposito notizie non veritiere per interessi economici, per ragioni politiche o per altri motivi. Perciò è compito degli storici verificare che le fonti da cui traggono informazioni siano attendibili, cioè degne di fede, e possano quindi essere usate per la ricostruzione storica. Nel 400, ad esempio, lo studioso Lorenzo Valla, analizzando con spirito critico un antico documento, noto come la Donazione di Costantino, riuscì a dimostrare che si trattava di un falso. Il documento si componeva di due parti. Nella prima veniva descritta la miracolosa guarigione del grande imperatore Costantino, malato di lebbra e guarito per intercessione di Papa Silvestro I. Nella seconda si narrava come l'imperatore, grato per la guarigione prodigiosa, donasse al papato la parte occidentale dell'impero. Il documento quindi era molto importante perché sembrava giustificare il buon diritto dei papi ad esercitare il potere temporale. Nel Medioevo tutti pensavano che la donazione risalisse effettivamente al IV secolo, epoca in cui visse Costantino. In realtà il documento era stato scritto 4 secoli più tardi ed era perciò un falso. Lorenzo Valla se ne accorse notando che il testo conteneva termini, formule ed espressioni linguistiche che nel IV secolo avevano significati diversi rispetto al secolo VIII, oppure non erano ancora in uso. Lo erano invece 4 secoli dopo, quando appunto il documento fu scritto. Lo scisma ad Oriente. Nel corso dei secoli si erano approfondite le differenze fra la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli. Erano diversi, ad esempio, i riti di culto, la divisione dei tempi della Chiesa, tempo di Avvento, di Natale, di Pasqua, ed era sorto qualche contrasto su questioni religiose. Inoltre, mentre in Occidente si andava poco a poco affermando l'idea del primato del Papa su tutta la cristianità, le varie chiese orientali tendevano a reggersi ciascuna in modo autonomo, sotto la guida di un patriarca. Ci furono diversi tentativi di accordo, ma tutti fallirono e così, nel 1054, dopo secoli di contrasti e di incomprensioni, la Chiesa di Roma e la Chiesa di Bisanzio giunsero a una rottura definitiva e troncarono i loro rapporti. Questa rottura, che la Chiesa cattolica chiama scisma d'Oriente, non è mai stata sanata, nonostante si siano compiuti di recente vari passi verso la riconciliazione. Così i cristiani d'Oriente e i cristiani d'Occidente si riconoscono ancora oggi in due chiese diverse, rispettivamente la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica.